Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Andiamo adesso in Italia, dove non si accennano a sopirsi le polemiche causate dalle parole di Papa Francesco, che avrebbe detto in apertura dell'incontro dell'Assemblea Generale della CEI di fronte a 200 vescovi italiani. Il Papa, secondo diverse testimonianze, si sarebbe espresso nei confronti degli omosessuali nella chiesa e nei seminari usando dei termini molto crudi, dei termini che sono stati riportati inizialmente dal sito Dagospia, un sito di gossip, dai contenuti molto spesso diffamatori, ma che in diverse occasioni in realtà aveva celato degli scoop, e poi sono state riprese dai quotidiani di tutta Italia e in tutto il mondo. Ebbene, nelle ore scorse ci sono state le scuse ufficiali da parte del direttore della stampa vaticana Matteo Bruni, che però lasciano aperti molti interrogativi. Allora noi facciamo il punto della situazione insieme a Paolo Fucili, che è un giornalista che si occupa dei rapporti con il Vaticano. Buongiorno Paolo e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti voi e grazie per avermi chiamato e avermi invitato a parlare con voi.
Iniziamo da quello che è successo, da quello che sarebbe successo il 20 maggio scorso, non dei discorsi ufficiali, quelli del Papa, ma parole pronunciate di fronte, secondo quanto è stato riportato, diverse persone che poi avrebbero anonimamente confermato questa versione. Cosa è successo?
I vescovi italiani, tutti i vescovi italiani tengono a Roma a maggio la loro assemblea annuale, cioè tutti i vescovi italiani si ritrovano a Roma. Questo avviene solo per la Conferenza Episcopale Italiana, quando celebra la sua assemblea incontra Papa Francesco. La prassi introdotta da Francesco è quella di avere con i vescovi italiani un colloquio a porte chiuse, in cui si parla e soprattutto i vescovi sono liberi di porre questioni, porre domande e il Papa dà delle risposte, offre delle riflessioni, e quindi c'è in qualche modo una sorta di dibattito in cui si può interagire col Papa. La questione era l'ammissione nei seminari di giovani uomini con tendenze omosessuali. Questo non è autorizzato, diciamo, non possono essere ammessi, dicono le regole vigenti in Vaticano. Sono regole elaborate nel 2005 da Benedetto XVI, ma notiamo bene che Francesco le ha confermate nel 2016 con un documento che, a proposito di questa questione specifica, ricalca, proprio cita il vecchio documento, fa sue le parole del vecchio documento. Dunque, l'argomento era questo, era uno dei tanti argomenti. È successo che il Papa ha pronunciato questo, si usa il condizionale, però insomma, dato che ci sono anche le scuse da parte della sala stampa, mi sembra evidente che a quel punto il condizionale può anche essere omesso, parliamo all'indicativo. Il Papa ha pronunciato un'espressione abbastanza infelice, cioè una sorta di parola quasi inventata, tra virgolette, però modellata su un epiteto offensivo verso gli omosessuali, che nessuno userebbe se non con un intento offensivo verso appunto gli omosessuali. L'episodio rimane comunque avvolto nei contorni abbastanza incerti, perché non sappiamo di fatto a che punto è arrivata quella citazione, e anche le scuse di oggi della sala stampa lasciano aperto un interrogativo in qualche modo, perché dicono che il Papa sì, non ha mai inteso, cito, non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine riferito da altri, conclude l'affermazione del direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Quindi quello riferito da altri fa pensare che in qualche modo una certa parola fosse stata già usata e magari il Papa l'ha ripetuta in quel contesto, e la cosa chiaramente ha suscitato un clamore.
Resta il fatto che comunque il Papa non ha, o tramite appunto Matteo Bruni, non ha negato che queste parole siano state espresse, parole appunto da film di Vanzina degli anni Ottanta, che hanno attirato moltissime polemiche. Il fatto che da una parte ci sono state difese, appunto magari non sapeva bene il significato della parola, da altri anche in privato è stato accusato di aver utilizzato dei termini che per una persona che si dichiara emissario di Dio sarebbero perlomeno sconvenienti. Ecco, quanto secondo te ha danneggiato l'immagine della Chiesa questo episodio?
chiaramente c'è un dibattito enorme che è stato innescato sui media, sui social, sicuramente un episodio, insomma, va detto, lo diciamo pure, un episodio poco felice sicuramente, che in qualche modo anche in controtendenza rispetto a parole, atteggiamenti, gesti di vicinanza verso gli omosessuali che il Papa ha avuto in 11 anni di pontificato. La sorpresa in negativo nasce appunto dal fatto che è un episodio che stride con tanti fatti, tanti gesti che si sono visti e di cui si è parlato negli 11 anni di pontificato precedenti. Il Papa ha manifestato grandi aperture, va detto però, non equivochiamo su questo tema, senza modificare la dottrina, che rimane tale quale, scritta nel Catechismo della Chiesa Cattolica, poi naturalmente si può condividere o no, però quello è, diciamo, come dato di cronaca rileviamo che non c'è stato un cambiamento in termini dottrinali.
Ecco, possiamo specificare questo, quindi significa che ci sono delle aperture da parte del Papa verso gli omosessuali, ma non all'interno della dottrina, per cui critiche forti verso il possibile ingresso di omosessuali dichiarati nel clero, è così?
Come ti dicevo prima, la regola che esclude l'ingresso di candidati omosessuali candidati al sacerdozio omosessuali nel seminario è vecchia del 2005, è stata in qualche modo riconfermata da Papa Francesco, quindi tutto quello che in qualche modo è codificato in regole o anche pronunciamenti dottrinali è rimasto tale quale, però diciamo ci sono state tante situazioni in cui il Papa ha mostrato un'apertura verso quel mondo che lo chiamiamo LGBT. Mi viene in mente ad esempio il fatto che tramite un sacerdote che lavora in un paese vicino a Roma, presta servizio vicino a Roma, il Papa è entrato in contatto con un gruppo di transessuali che lo hanno incontrato più volte e a cui il Papa ha destinato alcuni aiuti anche in materiali quando c'è stato proprio il Covid. Chiaramente sono cose che fanno clamore e io non mi sento di dire che non succedessero neanche prima, perché poi c'è anche un discorso di magari situazioni, fatti che in un certo momento fanno notizia e che in altri momenti passano inosservati. Quello che si può dire sicuramente è che il Papa Francesco ha cercato di portare nella Chiesa un atteggiamento di maggiore apertura non solo verso gli LGBT, ma verso tutte quelle categorie che in qualche modo da parte della Chiesa si sentono in qualche modo escluse. Quindi il discorso andrebbe anche un pochino allargato, poi chiaramente però ci vorrebbe più tempo, insomma.
E in tutto questo come è stata presa questa dichiarazione e queste scuse nell'ambito politico, visto che appunto il Vaticano in Italia è una presenza molto importante a cui anche diverse parti politiche guardano?
Ho visto chiaramente reazioni anche di leader politici, pronunciamenti, però non proprio personalità di primissimo piano, perché comunque è un episodio così scomodo che in qualche modo, secondo me, chi è riuscito in qualche modo si è in qualche modo anche sottratto, perché è un episodio secondo me anche scomodo in qualche modo da commentare, perché comunque si parla di una personalità importante che, va detto, insomma, è caduta in un infortunio. Però dichiarazioni anche di esponenti di organizzazioni del mondo omosessuale ci sono state, reazioni in qualche modo di sconcerto e anche negative. Io personalmente spero che in qualche modo si possa andare oltre e chiudere questo episodio, insomma, prima possibile, anche se io stesso sono rimasto un po' interdetto, insomma, nel momento in cui questa notizia in qualche modo è arrivata, cioè in qualche modo travolto, perché di fatto poi in Italia oggi è il tema, diciamo, il tema del giorno.
Quanto preoccupa questo episodio, visto che anche in passato Papa Francesco ha avuto dei severi problemi di salute, quanto preoccupa questo episodio sul fatto che questo Papa possa avere il pieno controllo della situazione di come si comporta in pubblico ed in privato?
No, non mi sentirei di dire, di andare adesso a cogliere in questo episodio un indizio di cose di cui tu in qualche modo alludi, no? Magari una non perfetta padronanza di sé, dei propri gesti, dei propri comportamenti. Non credo che questo allo stato attuale si possa ipotizzare. I problemi di salute, tra virgolette, sono altri per il pontefice, sono più di natura proprio eminentemente fisica, anche se in qualche modo non si riesce mai a capire, anche perché questo è un argomento che in genere da parte del Vaticano non viene trattato con molti dettagli. Posso dire, anche parlando agli australiani, posso dire che il Papa ha messo in cantiere tanto per dire, un viaggio a settembre, un viaggio lunghissimo nel sud-est asiatico, quindi lambirà in qualche modo l'Australia perché arriverà fino a Timor-Est. Il fatto che una personalità a 87 anni di età metta in cantiere un viaggio del genere, questo fa pensare che insomma le condizioni di salute sono accettabili, ci sono disagi che in qualche modo sono gestibili.
Vorrei concludere questo nostro intervento uscendo da questa polemica, da queste frasi del Papa, su un altro episodio, e questo riguarda proprio la Chiesa. Ci si sta muovendo per il riconoscimento del primo santo millennial, tra virgolette, Carlo Acutis, un teenager di Londra, conosciuto come l'influencer di Dio. Puoi raccontarci?
Sì, è una notizia di questa settimana passata. Diciamo, forse i nostri ascoltatori sanno che per i processi di beatificazione e canonizzazione, cioè essere proclamati santi, c'è un iter molto complesso, una causa che viene gestita prima nelle diocesi e poi in Vaticano. È stato riconosciuto un miracolo per intercessione di questo ragazzino, Carlo Acutis. Era nato a Londra, ma di famiglia italiana, quindi ha vissuto in gran parte a Milano. Aveva 15 anni, era un ragazzino che aveva una vita cristiana in qualche modo vissuta con una maturità forse quasi sorprendente per la sua età. E soprattutto una nota biografica molto interessante, bella, che ha fatto giustamente anche scalpore, è il fatto che fosse un piccolo genio dell'informatica e una passione che ha applicato anche alla fede, perché ad esempio ha studiato in qualche modo una mostra sulla storia dei cosiddetti miracoli eucaristici, l'ha studiata al computer, l'ha realizzata al computer, è una mostra in sostanza che a partire da un modello si può in qualche modo replicare ovunque e ha avuto una grande diffusione. È una figura molto bella perché chiaramente è un esempio, può essere un esempio per i giovanissimi. E poi diciamo bene anche quest'altra cosa, osservando quali sono le personalità che la Chiesa proclama beati santi, c'è sempre, vuoi non vuoi, una maggioranza di figure come sacerdoti, religiosi. Ecco, il fatto che venga proclamato santo un giovane ragazzino esperto di informatica allarga un po' il campo della santità, e quindi sicuramente è una notizia che così io ho accolto anche con simpatia, insomma, perché è una bella figura. So che in Italia, ma anche nel mondo, è conosciuto anche fuori d'Italia, quindi insomma è una figura la cui storia ha fatto presa in qualche modo.
Paolo Fucili, grazie per essere stato allora con noi su Radio SBS, alla prossima.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.